ben ritrovati da parte di Gabri, Laura, ma non siamo soli perché ci hanno raggiunti due baldi giovani.
Uno.
Uno e mezzo. Alessandro Micheletto, ben ritornato. E ciao, Franza Segala, bentornato Franza.
Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione.
No, peraltro io devo subito ringraziare Alessandro per tantissime cose, tanto per la gioia che ci dà, ma perché grazie a lui, adesso lo trovo, dopo ve lo dico perché. Dunque, siamo in procinto di... prima devo trovarlo.
Non si è preparato, come al solito.
Poi sono un po' rincoglionito, allora, dall'età e tutto, perché poi ieri ho scoperto uno sport meraviglioso che è la pallamano. Ma non puoi capire che roba è.
Dalla pallavolo alla pallamano è un attimo
proprio. Allora, sabato, partiamo subito con le cose tecniche che fa piacere a Franz. Sabato si gioca la semifinale, la Coppa Italia a Bologna, Casalecchio di Reno, contro Civitanova, che è in formissima, ha battuto Perugia 3-1, per cui insomma non andiamo a fare una passeggiata. Nuove regole, non si cambia più ogni set, ma ogni due.
Cambio campo.
Cambio campo, vedi? Sì.
Informato di me, Gabriele?
Ma no, l'ho detto stamattina. Avete 15 secondi, come quando ero giovane io. Quando ero giovane io c'erano alcuni secondi più in battuta. Che è una cosa un po'...
velocizza un po' la partita, dai.
Sì, ho capito, ma se venite fuori da un'azione in cui avete spolmonato...
No, ma lì c'è una tattica,
In quel caso
chiamiamo i moppers per asciugare il campo. Li facciamo asciugare per bene.
C'è il piano B.
Ma no, in realtà spieghiamo, perché dopo sembra... Non è una tattica, è che in un'azione lunga è più facile che il campo sia reso scivoloso dalle tante difese. Se no sembra che...
Poi gli si chiede di andare...
Però è lo scamotage che ci può stare, cioè, ti butti per terra, come sudano, come le orate dopo essere state pescate. Cioè, i moppers...
Lasciami.
Cosa che
tu... Aspetta la tua. Cosa, sì? Moppers che tu conosci bene come attività.
Madonna, non ero bravissimo. Ma l'ho fatto tanti anni.
Hai iniziato così?
Ho iniziato così, esatto.
Franz, perché questo cambiamento di regole adesso?
Per velocizzare la pallavolo, perché si sta andando con azioni sempre più lunghe, soprattutto giocatori sempre più bravi a difendere. Le azioni durano tantissimo e il rischio, non nemmeno troppo remoto, è che le partite sporino ampiamente le due ore.
Ok, quindi non solo per la Coppa, ma in generale.
In realtà è un test che si fa in Coppa Italia, perché è l'occasione, perché tutti gli occhi del mondo della pallavolo sono proiettati su queste partite, quindi è anche un modo per vedere se effettivamente possono essere utili per rendere più breve il match.
Noi adesso ci fermiamo un attimo in religioso silenzio per ascoltare la scheda tecnica di
Alessandro Micheletto, realizzata da Stefano Piffer.
Narra la leggenda che un giorno papà Riccardo abbia convocato i figli e abbia detto: se volete fare sport dovete giocare a pallavolo, punto. E così ogni Micheletto che è stato sparato su questo pianeta si è messo a praticare volley. È accaduto a Eleonora, è accaduto a Francesca, è accaduto ad Alessandro, che ha detto: vabbè, già che mi tocca, allora divento uno dei migliori al mondo. Poi in realtà è arrivato anche Andrea, che si è messo a giocare a calcio, e sicuramente per questo sarà diseredato. Nato a Desenzano del Garda nel dicembre del 2001, negli ultimi giorni della lira, supportato da doti fisiche eccellenti, il talento del martello mancino è subito parso chiaro a tutti. E fin dalla nazionale juniores ha vinto a ripetizione un po' tutto quello che c'era da vincere, compresi i mondiali di categoria del 2021, quando fu eletto miglior giocatore della manifestazione. Il premio di migliore in realtà per lui è diventato una sorta di costante, anche in campionato, dove i giornalisti, quando sono chiamati alla fine dell'incontro a votare appunto il migliore in campo, probabilmente richiederanno a breve un modulo con su direttamente prestampato il nome del giovine virgulto, che quando gioca ride, si diverte e ti fa venire voglia di entrare in campo, ma nelle foto societarie o negli spot promozionali è sempre serio ai limiti della disperazione, come se fosse in procinto di entrare all'Agenzia delle Entrate. Martello potente e tecnico, famoso per una diagonale stretta velenosa, una battuta fulminante e soprattutto per quella mefistofelica palletta bassa che a momenti appoggia di spalla subito dietro il muro, perché se sei alto un chilometro e salti come un tarantolato non è sempre facile indovinare l'altezza giusta del molten. Già, l'altezza. Quanto è alto Micheletto? La cosa bella è che in rete si trovano statistiche di tutti i tipi: 2,5 m, 2,7 m, 2,9 m, 2,11 m. Chi offre di più? Per lui in realtà offrirebbe tantissimo qualunque società, ma per adesso ce lo teniamo qui a Trento. Anche se nelle schede che trovate sul sito ufficiale trentinovolley.it ha dichiarato che la città ideale è New York oppure Honolulu, che in effetti ricordano molto Trento. In comune hanno forse la O del nome. Adora le Audi, ama la pizza, dice di sé «sono testardo ma simpatico» e il sogno nel cassetto, beh, forse andrebbe un filino aggiornato, visto che è giocare in nazionale, dove ha già collezionato 106 presenze e dove non lo toglie dal campo nemmeno se lo prende a testate, perché grazie alle sue bordate sono arrivati ori mondiali e argenti europei. Per le Olimpiadi, beh, c'è ancora tempo, non siamo pretenziosi, via!
Geniale come sempre, okay. Stefano Pizzer.
Bellissimo, bellissimo, grazie.
Però effettivamente, Alessandro, dobbiamo trovare un nuovo sogno nel cassetto.
Ci devo pensare.
Ci devi pensare. Ti lasciamo allora tutto il tempo per pensarci, noi intanto controlliamo il traffico. Insieme a noi Francesco Segala e Alessandro Micheletto, schiacciatore dell'Itas Trentino Volley. Stavo guardando, Alessandro, i tuoi punti. Al momento ci stiamo avvicinando ai festeggiamenti, cioè 2952 punti. Per i 3000 punti cosa farai? Hai pensato a qualcosa, Franz? Da organizzare per me, i suoi 3000 punti?
In realtà non è tanto importante che lui arrivi a quota 3000, ma che abbia superato, e lo ha già fatto durante questa stagione, Filippo Lanza al secondo posto dei marcatori di sempre. Davanti a lui solo Matej Kaczyński, che ne ha collezionati 6066, quindi...
Sarà tosta, Bacca.
Vabbè, però già i 3000 non è male, però, no, no.
Il traguardo importante era già diventare il secondo marcatore della storia di Trentino Volley, che se ci pensate è un numero clamoroso, anche perché lui è giovanissimo, ma anche perché non ha giocato così tante stagioni in prima squadra, insomma, quindi io pallone ne ha messi giù 27 anche domenica scorsa, tanto per...
Ad Alessandro, la mia impressione che ogni tanto mi viene è vero che sei giovane, è vero che sei in forma e tutto quello che vuoi, ma ogni tanto tra nazionale, coppe, campionato
stai a casa un po'.
No, intendo dire c'è anche un momento di stanchezza fisica o di testa?
Sì, ma continui Bisogna saperli vivere, perché io ci convivo con la stanchezza, ci convivo con...
Anche di testa ogni
ma
tanto.
Ma certo, ma soprattutto di testa, più, oltre che fisica sicuramente, ma sono più quelli mentali sicuramente. Ci sono periodi, io dico sempre, periodi di up, ma anche dove fai fatica, e sono quelli che poi dopo ti aiutano a fare la differenza, perché... Se riesci a resistere, a star duro, a superarle, a metterteli dietro... Insomma, dopo diventi un giocatore importante.
E c'è un metodo, c'è una strada, un modo per affrontare questa cosa?
Secondo me ognuno un po' li vive a modo suo, sai. Io per dire faccio più fatica quando sono in nazionale, che sono lontano da casa, che sto molto tempo via da casa. E quando sono qui a Trento sono un po' più libero, sono un po' più felice, vedo la mia famiglia, la mia ragazza, capito? Quindi staccare un po' la testa mi aiuta tantissimo.
C'è mai stato un momento nella tua carriera, anche quando eri più giovane, che hai detto no, basta, non ce la faccio, mollo tutto, cambio sport, basta?
Ma pensato sì, poi dopo non avevo il coraggio di farlo sicuramente, anche perché alla fine è sempre stato un po' il mio sogno quello di giocare a pallavolo, dai.
E poi perché doveva venirlo a dire in società a papà.
Ecco, è cambiato nel corso degli anni il rapporto con papà Riccardo, che ricordiamo non soltanto ex giocatore ma ora dirigente della società?
Diciamo che è sempre stato bello perché da quando sono venuto a giocare a Trento non mi ha mai trattato come suo figlio, ma come un giocatore qualsiasi, quindi questo io l'ho sentito, l'ho percepito, tuttora in prima squadra se c'è qualcuno a cui deve dare una mano io sono l'ultimo della squadra, capito? Quindi
però va detta anche un'altra cosa, che a noi piace ogni tanto quando Ricky sbaglia pochissimo, perché sbaglia pochissimo qualche dettaglio, chiamarlo Ale, ma qui il team manager mi sa che si è dimenticato.
sì, beh, ci prendiamo in giro a vicenda, questo è bello.
Però io lo vedo che in particolar modo quando fai un bel punto e gli si apre un sorriso da orecchio a orecchio, cosa che è giusto e giustificato.
Ma spero che a tutti i tifosi succeda questo.
Sì, devo dire poi che io amo particolarmente Alessandro, non solo perché l'ho visto proprio crescere da bambino, ma perché in campo sei proprio un po' guascone. Metti quel lato un po' di divertimento che molto spesso in tutti gli sport ci si dimentica che in fondo è uno spettacolo. E ah, quindi cioè, quelli tutti seriosi che vivono come se fosse il dramma della vita.
No, beh, è chiaro che poi ognuno la vive a modo suo.
Poi l'impegno è sempre al 110%, certo. Su questo non ti discuto. Però c'è quell'attimo del sorriso, del far scendere un po' la tensione.
Sì, quello mi aiuta tanto. Tant'è che molti appena mi vedono un po' più serio, subito me lo fanno notare. C'è qualcosa che non va? Ale, tutto bene?
È uno dei tuoi punti di forza questo, anche nei confronti della squadra.
È una cosa che viene naturale, però secondo me sì, aiuta anche, come hai detto tu, i compagni. Almeno per me vedere un compagno che sorride, che è rilassato, che si diverte, che mi dà tranquillità anche a me.
E poi c'è da chiarire un particolare, che tutti hanno pensato che quando ha trascinato Laurenzano nella nostra metà campo sia stata una cosa da guascone. In realtà è stata una finezza regolamentare che in pochi hanno capito, e la spieghiamo.
Sì.
Laurenzano era nella metà campo avversario
completamente,
ma non aveva appoggiato i piedi per terra, che fanno
invasione.
Che fanno testo, cioè se hai i piedi appoggiati per terra nella metà campo avversario è invasione, anche se non hai tutto il corpo di là. Mentre se hai tutto il corpo, ma i piedi sono nella metà campo di Trento, non è invasione. Lui cosa ha fatto? Vedendo che stava per appoggiare i piedi nella metà campo avversaria, glieli ha presi e l'ha trascinato di qua.
Credo tutti sia una pensato... delle scene più belle.
Sì, più belle, ma tutti hanno pensato che volesse fare una cosa simpatica. In realtà era una finezza regolamentare che nessuno, lì per lì, perché la scena era molto buffa, ha capito.
Ma infatti nessuno ha fischiato, ma anche gli avversari non si sono lamentati, non mi sembra.
Insomma,
un pochino, però siamo messi lì anche loro.
Ah, poi, anche perché hanno fatto punto, forse c'è.
Sì, esatto,
hanno
c'è da dire
punto. Perché lui ha fatto una finezza prima, ma poi ha fatto un tra virgolette stupidaggine, no, perché gli ha tolto le mani, perché se toglieva le, se metteva, lasciava le mani a muro, lo murava e veniva giù il palazzetto. Chiudevamo il palazzetto dicendo: dopo questo non possiamo
fare
niente,
via, alziamo il prezzo dei biglietti.
Io metto questa scena insieme a altre due di cui il protagonista è Marco Meoni. La prima, quando è andato a muro a 4, era il quarto di muro
contro Cuneo,
ti ricordi? E l'altra quando in battuta entrò sua figlia in campo.
Madonna.
Sì, e Meo si giustificò girando verso l'arbitro.
Ma è mia figlia. Ora sì. Lo rifacciamo, vero?
Bellissimo.
Però il quarto muro me lo ricordo ancora.
Facciamo un video.
Credo che ci sia uno screenshot, perché neanche i fotografi riuscirono a prendere, però credo che gli scout...
qualcosa c'hanno.
Ho visto questo screenshot del muro a 4 in tanti uffici di tecnici.
Allora, vediamo con grande gioia, peraltro, che il palazzo si sta di nuovo riempiendo, e questa è una cosa bellissima, perché quando una squadra vince tanto è vero che ogni tanto la tensione cala, ci si aspetta sempre vittoria, ma vengo solo alle finali. E invece noi andavo anche con Willy, che quest'anno è con noi in Palle Trento,
grande Willy,
anche nelle partite non di cartellone, chiamiamole così, c'è tanta gente, c'è un ritrovato entusiasmo, e questo credo, e Franz me ne darà spero atto, perché è la squadra, è l'amalgama, è l'atmosfera che fate respirare, che chiama la gente, oltre allo spettacolo, certo. Il fatto che state giocando molto bene.
Sì, sicuramente, hai detto tutto tu, e a noi ci fa un grosso piacere, perché giocare con tanta gente, con il pubblico carico, è tutta un'altra cosa, ci aiuta, ci divertiamo molto di più e facciamo divertire ancora di più, quindi... Siamo molto felici che insomma il pubblico gli piace appunto la squadra che siamo, come giochiamo, come stiamo insieme, e il gruppo che si è creato insomma in questi anni. Quindi hai detto anche tu molto bene, indipendentemente dall'avversario con cui giochiamo contro, sempre bello vedere il palazzetto con gente carica che ci spinge al massimo.
E poi in trasferta, scusa Laura, e poi in trasferta quello che non vedo nei tifosi di Trento è quanto è amata anche lontano da Trento.
Allora, l'hai scritto da che parte, mi sembra?
Sì, palazzetti sono regolarmente pieni quando andiamo in trasferta, ma soprattutto lui è quasi un santo, perché è il giocatore più cercato nel post partita.
Beh, ma sai che c'è questa cosa che noi non ci rendiamo conto, conosciamo Alessandro quando era ragazzino.
Sì, lo vediamo come se fosse giustamente uno di noi.
È uno dei nostri, ma per la gente che non lo vede mai, arriva quello forte.
Arriva il campione. E infatti volevo chiedere proprio ad Alessandro che rapporto hai anche con i tuoi tifosi, anche attraverso i social, perché appunto non è che sei solo un campione a Trento, sei un campione in tutta Italia e in tutto il mondo.
Ma guarda, mi fa molto piacere, è una cosa anch'io che insomma mi sto rendendo conto in breve tempo, no? Perché insomma sono pochi anni alla fine che sono in Serie A e che insomma sto dimostrando insomma di stare a livello alto, quindi mi fa piacere e cerco sempre insomma di scambiare anche due chiacchiere, due foto e, ed è quello che alla fine insomma è una cosa di cui non mi rendo tanto conto secondo me, ecco, ancora
la modestia di sto ragazzo, vogliamo.
Io mi immagino un ragazzino bello, dai, che inizia a giocare se lo trova davanti.
Io ero come loro insomma quando venivo a Trento qui a guardare la squadra Osmani, Kaczynski e compagnia bella. Ero
c'è
così,
una foto che Franza ha messo, molto bella,
pubblicata di... dopo la vittoria del mondiale per club, mi sembra 2010,
delle maglie, giusto?
Eravamo andati a fare un incontro pubblico e tu hai fatto la foto con Osmani,
sì, sì, con la coppa,
No, vabbè, e c'era anche Annalisa,
c'era anche l'Anna, sì, mi ricordo, no, ce l'ho anche con te, ce l'ho, sì.
Qual è, c'è stato un momento della tua carriera sportiva in cui hai capito, hai percepito che avevi questa possibilità di diventare veramente forte? C'è stato un momento esatto in cui hai detto, sai che ce la posso fare? O è stato un crescendo?
Ma secondo me è stato un crescendo. Io alla fine sono arrivato in prima squadra, anche non ero titolare, diciamo così. Sì, no, infatti, poi dopo ho fatto un bell'anno, però forse diciamo che quando mi sono più reso conto, insomma, di stare a livello, era sicuramente l'anno 2021, quindi quell'estate lì, dopo essere andato alle Olimpiadi di Tokyo, abbiamo vinto l'Europeo dopo, e poi sono tornato a Trento da protagonista, no? Insomma, da giocatore, insomma, titolare di questa squadra qua. Quindi forse è stato un po' lì il momento dove ho capito che potevo, insomma, provare a stare a livelli alti, ecco.
Che consiglio daresti a un ragazzino che magari ha le prime armi con la pallavolo e viene da te e...
Ma se viene da me a chiedere, io di tecnico, di tattico non gli consiglio niente, ma solo di divertirsi tantissimo, perché è quello che mi ha aiutato più di tutti. Mi piacciono gli sport di squadra, mi piace stare insieme ai miei compagni, mi piace divertirmi, soffrire gioie e dolori, insomma, di quello che è lo sport di squadra. E quindi insomma di godermela, di divertirmi e di questo, ecco, nulla di tecnico, di tattico.
Ale, possiamo approfittare ancora un po' del tuo tempo?
Vai.
Allora facciamo una pausa e poi torniamo in diretta con Alessandro Micheletto.
Radio Dolomiti.
Ermal Meta, il campione su Radio Dolomiti. Noi ne abbiamo due davanti. Uno è Alessandro Micheletto e l'altro è Franz Segala. Tre volte premio Stracchi.
Vero.
L'ho beccato o Stracca?
Stracca.
Mi sa un po' da presa per il culo.
Anche un po' stracchino.
Ogni volta perché penso Stracchino e penso Stracchi. Non ti sbagliare. Stracchi invece Stracca. Ogni volta.
Stracchino mi piace.
Stracchino poteva essere.
Grazie Laura. Andiamo avanti. Alessandro.
Io volevo tornare un attimo su una delle cose. In tanti anni che ho il piacere di fare questa cosa con la Trentino Volley, mai mi era capitato tanto di perdere 10 anni di vita per una partita, quando con Perugia avete annullato 10 match point. Io non ricordo, Franz, tu che hai la memoria più da...
Sì, forse c'è stato un set addirittura più lungo, però...
No, non più lungo, ma 10 match
forse
point.
Anche di più, forse. C'è stato un set una volta con Trentino Volley protagonista che andò oltre
ma match
i 30.
Set point?
No, forse anche match... Comunque sì, è sicuramente un dato importante.
Esatto, è un dato importante. Ma lì esattamente, cosa... Cioè, che vi dite? Quando vi trovate in mezzo al campo dopo...
No, niente,
punto,
niente.
Che vi dite?
Niente.
Si può dire, vuoi dire?
Anche quello, no, ma poi è stata incredibile anche per quello che è successo, insomma, i infortuni, crampi, partita infinita, match point annullati, poi eravamo entrambi cotti, si vedeva proprio che entrambe le squadre erano stanche, anche forse troppi errori per quello che poi la partita richiedeva, no? Perché era una partita cioè, di livello e che potevamo vincere. E secondo me abbiamo fatto anche tanti errori, no? Considerando che loro non avevano uno schiacciatore in campo, quindi avevano un centrale che riceveva, bastava buttare la palla di là magari, e quindi non siamo stati perfetti neanche noi, però sicuramente è una di quelle partite più incredibili che ho mai che io abbia giocato, anche perché lunga, bella, tosta, sì. Fuori casa.
Loro hanno chiamato quel sul match point di
Kaczynski,
che era fuori di un centimetro e mezzo.
E poi la bellezza e l'incredibilità della pallavolo è che tu, dopo che annulli 10 palle, alla prima occasione
la metti.
Ma e succede spessissimo così quando si va in vantaggio.
Per quello che ho detto, bastava buttarla di là. Avevano anche un centrale in ricezione. Avevano
Candellaro, no?
Sì, Cande, mi sembra. Quindi, insomma...
Loser che è sceso a fare ricettore, Candellaro,
esatto,
che faceva il sesto. sesto uomo in campo.
Esattamente, esattamente. Quindi, no, sono quelle partite che capitano.
Herrera l'ha mandato
poche
fuori.
poche volte capitano partite così.
Ma al di là di tutto, anche Trento avesse perso, meglio così, è stato uno spot per la pallavolo. Due ore e 40, facciamo tre, tra le pause e altro, in TV, in diretta, in chiaro. Tra due squadre che se le sono date di santa ragione,
sì, sì, sì,
e che non hanno risparmiato, nonostante fosse tra virgolette semplicemente una partita di regular season, non si sono risparmiati su un solo pallone, e questo rende la partita epica.
Poi a dimostrazione che la pallavolo è uno sport veramente del diavolo, vincete 3-2 a Perugia contro quella che è la Crociata, eccetera eccetera. Tornati in casa, Grottazzolina, dopo essere stati in Romania, per carità, Grottazzolina, terz'ultima, certo, in classifica, certo, vincete, certo, il primo set a 12. E uno dice, vabbè, prenoto cena per le 7:30 che qua. E poi che cosa accade? Ma perché succede queste cose?
Beh, ma succede perché nello sport nulla è scritto, nulla è scontato.
E meno male, viene da dire.
Meno male. Abbiamo affrontato una squadra che sapeva di non essere al nostro livello, ma sapeva che se noi abbassavamo un po' il nostro livello, il nostro livello di gioco, loro ci sono fatti trovare pronti, hanno sfruttato le occasioni che noi abbiamo lasciato. Noi non siamo stati perfetti sicuramente, perché si vedeva un po', secondo me, un po' di stanchezza, un po' di... Insomma, non eravamo proprio i soliti, diciamo così, e loro hanno sfruttato appunto le occasioni che abbiamo lasciato, quindi sono stati bravi. Poi dopo noi comunque siamo riusciti a portarla a casa al tie-break, che era importante.
Perché poi noi vediamo il bello, cioè loro che entrano in campo, fanno la partita, ma non sappiamo tutto quello che c'è dietro, no, i viaggi, le
la
code, la preparazione.
E poi c'è una cosa che è difficile forse far capire ai tifosi, al pubblico, o bene o male a chi è interessato a pallavolo, non necessariamente tifoso di Trentino Volley, che il campionato italiano è di un livello pazzesco, dalla prima all'ultima squadra, e i giocatori stranieri che arrivano il primo anno, lo dicono spesso, a giocare in Italia, se ne rendono conto, perché ti dicono, vado in Polonia, vado in Brasile, gioco tre partite importanti in regular season l'anno, qui invece in campionato italiano ne giochi 22,
sì.
Ed è veramente questo che fa la differenza. Una squadra come Grottazzolina, senza il pareggiatore titolare, è riuscita a tenere un livello di gioco che a gioco
lungo
era entrato Petrovic,
cioè,
è difficile forse farlo capire perché si vedono 30 punti di differenza in classifica, ma in realtà tutte le squadre giocano alla morte e hanno quantomeno un paio di giocatori che sono dei top.
Sì, sì, ma è stata una bellissima
partita. Poi in casa loro abbiamo vinto 3-1, ma tiratissimo, quindi
sì, non regalata.
Anche là ci stava il tie-break quasi quasi.
Alessandro, quando c'è un momento di blackout nella squadra, basta una sola persona che trascini in qualche modo a tirarvi su, o fate più fatica e è necessario proprio un lavoro di gruppo?
Ma è chiaro che se c'è una squadra, un giocatore aiuta a uscirne prima, che si carica insomma un po' la squadra sulle spalle. Per tanti anni questa squadra abbiamo avuto Matei sicuramente, che per i primi anni, quando noi eravamo ancora più giovanotti, insomma i momenti più difficili, le palle più pesanti se le prendeva lui. Adesso col fatto che insomma siamo cambiati,
sì, ho visto che c'è un ragazzino mancino che ci sta dando una mano.
Ma no, dai, dopo in realtà siamo bravi perché tutti quanti cerchiamo di uscirne insieme. Dani, Ricky, Camil, soprattutto insomma gli attaccanti di palla alta, ecco, quindi però è una cosa più di squadra, ecco, che stiamo riuscendo.
Vorrei anche sottolineare per una volta tanto il lavoro che fa Gabriele Lorenzano.
Ecco, allora andiamo qui. Ciao a tutti. Dai, fatto bene, dai.
È giusto chiudere qua con questa sottolineatura.
No, perché non si dà mai un MVP, non si va, anche parlo anche delle ragazze, la Silvia
sì, liberi, sono Silvia molto sottovalutati,
sì,
forse.
Purtroppo, sì. E fanno il famoso lavoro sporco.
È un po' come il classico portiere, che lo noti di più quando fa una papera piuttosto che quando fa un grande intervento. Purtroppo loro sono portati ad essere messi in evidenza quando sbagliano, prendono un ace, ma cavolo, è libero.
Ho capito.
In realtà poi magari hanno tenuto un secondo prima una ricezione doppio più, che vuol dire perfetta, su una palla
una bordata di quelle che girano.
Però è nel nostro cuore, Gabriele.
Certo. Grande Gabriele.
Solo
grande.
Perché si chiama come te, tra l'altro. Mica...
Senti, ultima cosa, murate in faccia o schiacciate nei 3 metri? Cosa preferisci?
Schiacciate nei 3 metri.
Con sguardo dopo l'avversario o...
No, sorriso.
sorriso
per
perché...
farlo.
Bravi, sorriso
è peggio, è peggio ancora. Come dire, dove vuoi andare?
Hai capito?
Allora,
ricordiamo l'appuntamento, sì, certo, Franza.
Ore 18:30, sabato, dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, semifinale, la seconda semifinale, il Tas Trentino Cucine Lube Civitanova, radio cronaca diretta su Radio Dolomiti, la radio del Grande Volle.
Sarà un piacere seguirvi ancora e poi, poi si torna a casa, ecco, tutti quanti assieme. Grazie Alessandro.
Grazie ragazzi, è stato
per il tuo
bellissimo
tempo e per il tuo modo.
Grazie, buona giornata.
Grazie Franza. Ciao.
Ciao ciao.